10.01 e siamo già in collegamento con la nostra prossima diretta. Siamo in contatto con Farihan Sabahi, che è una professoressa associata di storia contemporanea per l'Università di Insubria e anche collaboratrice del Fatto Quotidiano. Ciao, ci senti?
Sì, sì, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Buongiorno, grazie mille a lei. Allora, la prima domanda che volevamo farle era rispetto appunto ai negoziati, se ci poteva aiutare, diciamo, a farci un po' un quadro, nel senso che in questi giorni ovviamente abbiamo seguito molto, molto le notizie, abbiamo visto appunto il fallimento di questi negoziati motivati, diciamo, come una come se le proposte appunto sul piatto fossero irricevibili da ambo parti. Si è parlato tanto dal punto di vista americano sulle condizioni che ha presentato l'Iran, dalla tutela, diciamo, delle milizie estere, gli esercimenti di guerra, programma nucleare, ne abbiamo commentato anche in apertura del programma, e rispetto a questo supposto pedaggio delle navi appunto per poter passare nello stretto. Ad un certo punto qualche giorno fa si vociferava anche che ci fosse una specie di seconda proposta sul tavolo, non pubblica, e che fosse un po' più accomodante, ma poi questa notizia appunto non ci è dato sapere se fosse effettivamente vero, se fosse, cioè, quindi un'indiscrezione, o se non fosse reale. E un po' quello che ci domandavamo era anche con quale convinzione, forse non è la parola giusta, ma con quali intenzioni le due parti si sono presentate al negoziato, perché anche chi hanno mandato a negoziare sicuramente ci ha dato un po' l'immagine del fatto che ci fosse una volontà molto seria e molto concreta di raggiungere una pace, cosa che poi non è stata evidentemente raggiunta.
Sì, allora avete messo tanta carne al fuoco, andiamo con ordine. I colloqui di Islamabad tra iraniani e statunitensi non sono andati a buon fine, sono durati 21 ore ma si sono arenati, io credo perché c'è troppa diffidenza tra Washington e Teheran. Gli Stati Uniti e gli americani in generale hanno memoria della crisi degli ostaggi dopo la rivoluzione iraniana del 1979. La rivoluzione era avvenuta a cavallo tra la fine del 78 e l'inizio del 79. Il 16 gennaio del 79 Mohammad Reza Shah aveva abbandonato il paese, il 1 febbraio del 79 l'Ayatollah Khomeini era tornato a Teheran su un volo Air France, e a fine marzo c'era stato il referendum, il 1 di aprile era stato dichiarata la Repubblica Islamica dell'Iran, e il 4 novembre del 79 un gruppo di studenti aveva preso d'assalto l'ambasciata americana facendo una cinquantina di ostaggi. Erano stati liberati gli afroamericani, erano state liberate le donne, ma 52 ostaggi erano stati trattenuti, e gli iraniani, gli americani hanno memoria di quell'evento, anche perché Jimmy Carter aveva poi provato a liberarli nell'aprile del 1980 con un'incursione che era andata male. Gli iraniani invece non hanno fiducia negli Stati Uniti perché hanno memoria del colpo di stato della CIA, quello del 1953, contro il premier iraniano Mossadegh, che aveva osato nazionalizzare il petrolio. Venendo alle squadre, ai team negoziali, il presidente americano Donald Trump non ha mandato in Pakistan una squadra di veri diplomatici, ma ha mandato il suo vice presidente J.D. Vance, che agli iraniani ha dato un ultimatum che gli iraniani ovviamente non hanno accettato. Ecco, J.D. Vance è stato mandato per un paio di motivi, sicuramente perché era quello che non era così d'accordo con attaccare l'Iran e quindi fare guerre a destra e manca, ma J.D. Vance vorrebbe anche candidarsi alla Casa Bianca, e quindi Donald Trump gli ha mollato questa patata bollente che è l'Iran. Da parte iraniana il team invece era un team di parecchie persone che un po' sa indicare un fronte interno diviso, cioè tanti voci che hanno sostituito quei leader uccisi il 28 di febbraio, ma d'altra parte tutti questi personaggi si sono uniti, sono saliti su un aereo che non è stato bombardato, non è stato attaccato dall'aviazione militare israeliana, e sono arrivati appunto cercando di parlare a voce sola. Questo aereo tra l'altro è il volo Minab 165, e Minab è il nome della località in cui Un tomahawk americano ha ucciso 165 bambine, quindi anche quello una comunicazione molto, molto importante. Il terzo punto che avete toccato nella vostra domanda riguarda Hormuz. Ecco, Hormuz è uno stretto, e secondo le convenzioni, sul diritto marittimo non bisognerebbe pagare un pedaggio in questi stretti, che sono comunque dei bracci mare naturali, a differenza invece di Suez e di Panama. Si paga perché sono stati costruiti dall'uomo e ci sono dei passaggi alternativi. Cioè, se non vuoi passare da Suez e vuoi arrivare in Europa, puoi circumnavigare l'Africa e passare dal Capo di Buona Speranza, mentre invece, se non vuoi passare da Panama, passi dalla Terra del Fuoco. Insomma, ci sono queste alternative. Di fatto la leadership di Teheran controlla lo stretto di Hormuz. L'ultima notizia di stamattina è che Donald Trump e i suoi consiglieri stanno valutando la possibilità di riprendere attacchi militari limitati contro l'Iran in aggiunta al blocco statunitense dello stretto di Hormuz. Questo come mezzo per sbloccare la situazione di stallo nel colloquio di pace.
Buongiorno Farian Sabai, e al tempo delle manifestazioni del 2022, quelle in seguito alla morte di Mahsa Amini, proprio dai nostri microfoni, aveva sottolineato che il regime iraniano non era più un regime clericale, ma che l'ala militare dei Pasdaran era sempre più preminente. Penso che con la guerra questa dinamica sia ancora più rafforzata, però ci chiedevamo che tipo di leadership sta emergendo, soprattutto dopo gli assassini mirati israelo-americani. Questi nuovi vertici in cosa sono diversi dai precedenti? Oppure qual è la loro caratteristica preminente?
Allora, la leadership che si è imposta dopo gli assassini israeliani statunitensi del 28 di febbraio è una leadership più militare e una leadership più giovane. Più militare perché le bombe, i droni israeliani e americani hanno ucciso il leader supremo Ali Khamenei, hanno ucciso personaggi che avevano una formazione umanistica come Ali Larijani, che era il segretario del Consiglio Supremo della Sicurezza Nazionale. Sì, una formazione umanistica perché Ali Larijani aveva conseguito un dottorato in filosofia occidentale e aveva scritto una tesi di dottorato su Kant
Sì, questo è un aspetto importante, questa distinzione dal punto di vista proprio della preparazione di questa nuova leadership.
Questa è la vecchia leadership che è stata assassinata. La nuova leadership invece è una leadership più militare e una leadership anche più giovane. Allora, pensiamo a Ghalibaf, l'attuale presidente del Parlamento, è stato sindaco di Teheran, è stato capo della polizia, è stato un comandante dei Pasdaran e da anni sgomita cercando di diventare presidente della Repubblica Islamica dell'Iran. Non c'è riuscito, ma è un personaggio che rispecchia la nuova leadership iraniana dei Pasdaran, perché è un uomo corrotto. È un uomo corrotto. Nel 2022 Mohammed Bager Ghalibaf era stato al centro di uno scandalo perché era rientrato da un viaggio di famiglia a Istanbul portandosi dietro 20 valigie. Quando era stato fermato alla dogana, gli avevano chiesto cosa ci fosse dentro. Lui ha risposto: il corredo per la nipotina. Tutto questo mentre l'Iran cerca di essere autarchico dal punto di vista economico e quindi di comprare, di fabbricare internamente tutto il possibile. In quella stessa occasione era venuto fuori che in Turchia Mohammed Bager Ghalibaf avesse comprato addirittura due appartamenti di lusso del valore di 1,6 milioni di dollari. Il giornalista che aveva denunciato la cosa era finito in carcere per 2 anni. Quindi una leadership più militare, una leadership più giovane in cui ci sono più Pasdaran di fatto. E meno Ayatollah, anche perché gli Ayatollah in questi decenni non hanno permesso un cambio generazionale. Poi c'è Mojtaba Khamenei, non sappiamo che se è vivo, morto, in coma, gravemente ferito, ma Mojtaba Khamenei vale anche da morto, non soltanto da vivo, perché nell'immaginario musulmano sciita è l'equivalente del Mahdi, dell'imam scomparso, andato in occultamento, di cui si attende il ritorno alla fine della lotta tra il bene e il male.
C'è un aspetto che è stato raccontato di questa guerra in maniera, diciamo così, edulcorata. C'è la vicenda del recupero del pilota del caccia F-15 abbattuto. Ci sono dei punti oscuri nella ricostruzione che abbiamo letto, diciamo così, a queste latitudini, punti oscuri che vanno dal luogo del recupero, che è a 200 km all'interno del paese, molto vicino a Isfahan, alla perdita di due C-130 americani. Sembra che abbiano cercato sostanzialmente di trafugare l'uranio arricchito iraniano, mascherando l'operazione come se si trattasse dell'operazione di recupero di un pilota. Che cosa ci può dire a proposito di questo episodio?
Diciamo che il presidente Trump ha commesso forse lo stesso errore di Jimmy Carter nel 1980, cioè autorizzare un'incursione di terra in territorio iraniano. Ci aveva già provato Jimmy Carter con l'operazione Eagle Claw, artiglio dell'Aquila, appunto nel 1980 ad aprile cercava di riportare a casa 52 ostaggi americani catturati il 4 novembre del 79 nell'ambasciata americana a Teheran, e invece Trump voleva mettere le mani sull'uranio arricchito iraniano nei pressi di Isfahan. Si tratta di 450 kg di uranio arricchito al 60%, che se portato al 90% potrebbe essere il materiale, la materia prima per 12 bombe atomiche, e questo uranio arricchito è sepolto sotto le macerie di una centrale che è stata bombardata sia giugno scorso sia quest'anno dopo il 28 di febbraio. Come diceva da studio, gli aerei C-130. Allora, gli aerei C-130 sono aerei che non servono, sono aerei da trasporto che possono servire a trasportare questo uranio arricchito che è in scatole di piombo, ma ovviamente erano inutili per salvare una singola persona, un singolo pilota. E di questo ho scritto tra l'altro il Guardian qualche giorno fa, perché c'era un po' di perplessità. Innanzitutto, questi elicotteri, questi aerei da trasporto sono atterrati a oltre 200 km da dove in realtà doveva esserci il pilota americano, e poi hanno cercato di atterrare usando una pista serrata che normalmente i contadini in quell'area usano invece per l'irrorazione aerea dei campi, una comunità agricola a Parzan, vicino alla città di Shahrezad, in una zona desertica della provincia di Teheran. Quindi l'impressione è che appunto l'operazione autorizzata da Trump non sia andata a buon fine, come non era andata a buon fine quella di Carter. Carter perse le elezioni vinte da Donald Reagan, che si installa alla Casa Bianca a gennaio del 1981, e lo stesso ci auguriamo potrebbe succedere anche a Trump.
Eh sì, speriamo. Un'ultima domanda: si sta evidenziando sostanzialmente da parte di Trump una mancanza di strategia in questo conflitto, un conflitto che sembra rispondere più agli interessi di Israele che non quelli americani. Però questa divergenza di obiettivi fino adesso ha favorito sostanzialmente da una parte la strategia a mosaico dell'Iran, che ha, diciamo così, evitato la strategia della decapitazione, no? Come veniva definita da Netanyahu e da Trump, della leadership, e soprattutto l'Iran sta facendo pagare ai paesi del Golfo il costo dell'alleanza con gli Stati Uniti. Sembra una strategia per il momento vincente questa.
Ma diciamo che l'architettura di sicurezza del Golfo dovrà necessariamente cambiare dopo questa guerra, perché le basi americane nel Golfo non solo non hanno protetto i paesi arabi sulla sponda sud del Golfo Persico, ma li hanno messi in gravissimo pericolo. Penso a Doha, la capitale del Qatar, penso a Manama, la capitale del Bahrain, nel porto di Manama è ancorata la quinta flotta americana, invece a Doha c'è la base aerea americana, pensiamo agli Emirati Arabi Uniti. Tutti questi paesi hanno subito gravissimi danni non solo alle proprie infrastrutture, ma anche alla propria immagine di paesi sicuri, di destinazione turistica. Sicuramente questi paesi potranno organizzare eventi nel medio-lungo periodo, per esempio nello sport, sono molto bravi a organizzare questi eventi, poi si potranno rifare l'immagine, ma comunque dovranno ripensare la propria sicurezza, perché la sicurezza non è stata garantita dalle basi americane.
Grazie del contributo e alla prossima occasione.
Grazie a voi dell'invito, a presto, buona settimana a tutti. A presto.